La promulgazione della pace universale. Capitolo 4. 5 luglio 1912. 309 West 78th Street, New York. Appunti di Emma C. Melick e Howard McNutt. Benvenuti, benvenuti tutti voi. Nei divini libri sacri ci sono incontrovertibili profezie che annunciano la buona novella di un certo giorno nel quale il promesso di tutti i libri apparirà. Una dispensazione radiosa sarà instaurata, la bandiera della più grande pace e della conciliazione sarà issata e l'unità del mondo dell'umanità sarà proclamata. Fra le varie nazioni e i diversi popoli del mondo non rimarranno inimicizie e odi. Tutti i cuori saranno reciprocamente collegati. Queste cose sono scritte nella Torah, o Vecchio Testamento, nel Vangelo, nel Corano, nello Zen d'Avesta e nei libri di Buddha. In breve, tutti questi libri sacri riportano questa lieta novella. Essi annunciano che dopo che il mondo sarà stato avvolto nelle tenebre, apparirà una luce. Infatti, come la notte, quando diventa molto buia, precede l'alba di un nuovo giorno, così quando l'oscurità dell'apatia e dell'incuria religiosa cala sul mondo, quando le anime umane trascurano Dio, quando le idee materialistiche mettono in ombra la spiritualità, quando le nazioni sono immerse nel mondo della materia e dimenticano Dio, allora il sole divino risplende e appare il radioso mattino. Pensate a qual punto la spiritualità delle persone è stata sopraffatta dal materialismo, tanto che la sensibilità spirituale sembra essere svanita. La civiltà divina pare essere decaduta e la guida e la conoscenza di Dio sembrano non esistere più. Siamo immersi nel mare del materialismo. Anche se alcuni frequentano le chiese e i templi per il culto e la devozione, lo fanno per tradizione e per imitazione dei padri e non per indagare la realtà, perché è evidente che non hanno trovato la realtà e che non la stanno adorando. Si attengono a certe imitazioni che sono pervenute loro dai loro padri e dai loro avi. Si sono abituati a trascorrere una certa parte di tempo nel culto ecclesiale e a conformarsi a certe imitazioni e a certe cerimonie. Ne è una prova il fatto che il figlio di un ebreo non diventa cristiano, ma ebreo. Il figlio di ogni musulmano diventa seguace dell'Islam. Il figlio di ogni cristiano è cristiano, il figlio di ogni zoroastriano è zoroastriano, eccetera. Perciò la fede religiosa e il credo sono un semplice residuo di cieche imitazioni giunte dai padri e dagli antenati. Se il padre di un uomo era ebreo, costui si considera ebreo. Non è che egli abbia esaminato la realtà e dimostrato a se stesso in modo soddisfacente che l'ebraismo è corretto. No, egli sa che i suoi avi hanno seguito questa strada e perciò vi si è attenuto anche lui. Con questo si vuole spiegare che l'oscurità delle imitazioni pervade il mondo. Ogni nazione si attiene alle proprie forme religiose tradizionali. La luce della realtà è oscurata. Se queste varie nazioni esaminassero la realtà, non c'è dubbio che vi perverrebbero. Dato che la realtà è una, tutte le nazioni diverrebbero come una sola nazione, finché esse aderiranno a differenti imitazioni e saranno prive della realtà, il conflitto e la guerra continueranno e vi saranno rancori e sommosse. Se esamineranno la realtà, non resteranno né inimicizie né rancori. E le nazioni conseguiranno massima concordia fra loro. In anni in cui l'oscurità dell'incuria era molto profonda in Oriente e la gente era tanto immersa nelle imitazioni che le nazioni erano assetate di sangue, si consideravano reciprocamente contaminate e si rifiutavano di socializzare. In un simile momento, Baha'u'llah è apparso in Oriente, sradicando le fondamenta delle imitazioni e portando l'aurora della luce della realtà. Grazie a lui, varie nazioni si sono unite perché tutti desideravano la realtà. Avendo esplorato la realtà nella religione, hanno trovato che tutti gli uomini sono servi di Dio, la posterità di Adamo, figli di una sola famiglia, e che le fondamenta di tutti i profeti sono una sola. Infatti, dato che gli insegnamenti dei profeti sono realtà, le loro fondamenta sono una sola. Pertanto le inimicizie e i conflitti fra le nazioni sono dovuti alle imitazioni religiose e non alla realtà su cui si fondano gli insegnamenti dei profeti. Grazie a Baha'u'llah, le nazioni e i popoli sono arrivate a capirlo e a comprenderlo. Perciò i cuori si sono uniti e le vite si sono amalgamate. Dopo secoli di odio e di animosità, cristiani, ebrei, zoroastriani, musulmani e buddisti si sono incontrati in amicizia, tutti nel medesimo amore e in grande unità. Si sono amalgamati e cementati perché avevano percepito la realtà. I profeti divini sono congiunti nel perfetto stato dell'amore. Ciascuno di essi ha dato la buona novella dell'avvento del suo successore e ogni successore ha approvato colui che lo precedeva. Essi sono sempre stati nella medesima unità, ma i loro seguaci sono in conflitto. Per esempio, Mosè ha dato il messaggio della buona novella di Cristo e Cristo ha confermato il rango profetico di Mosè. Perciò, fra Mosè e Gesù non vi sono né variazioni né conflitti. Essi sono in perfetta unità, ma fra gli ebrei e i cristiani c'è conflitto. Pertanto, se ora i cristiani e gli ebrei esamineranno la realtà su cui si fondano gli insegnamenti dei loro profeti, assumeranno un atteggiamento di reciproca gentilezza e si associeranno in perfetto amore, perché la realtà è una e non duplice o multipla. Se questo esame della realtà diventerà universale, le nazioni divergenti ratificheranno tutti i profeti divini e confermeranno tutti i libri sacri. Non rimarranno conflitti e rancori e il mondo si unirà. Allora ci associeremo nella realtà dell'amore. Diverremo come padri e figli, come fratelli e sorelle, e vivremo assieme in unità, amore e felicità perfetti, perché questo secolo è il secolo della luce, non è come i secoli precedenti. Essi erano epoche di oppressione. Ora gli intelletti umani si sono sviluppati e l'intelligenza umana è aumentata. Ogni anima indaga la realtà. Non è il momento di dichiararsi guerra e di essere reciprocamente ostili. Viviamo in un tempo in cui dobbiamo mostrare vera amicizia. 50 anni fa, Baha'u'llah inviò epistole a tutti i re e le nazioni del mondo, in un momento in cui non si parlava di pace internazionale. Una di queste epistole fu inviata al presidente della democrazia americana. In queste comunicazioni, egli invitò tutti alla pace internazionale e all'unità del mondo umano. Invitò il genere umano ai principi fondamentali degli insegnamenti di tutti i profeti. Alcuni dei re europei erano arroganti. Fra loro c'era Napoleone III. Baha'u'llah gli scrisse una seconda epistola che fu pubblicata 30 anni fa. Il succo è questo. Oh Napoleone, sei diventato altezzoso, sei diventato orgoglioso, hai dimenticato Dio. Ti immagini che questa tua maestà sia permanente, che questo tuo dominio duri. Ti abbiamo inviato una lettera perché tu la accogliessi con massimo amore, e invece hai mostrato arroganza. Perciò Dio distruggerà l'edificio della tua sovranità. Il tuo paese si allontanerà da te. Troverai che l'umiliazione ti insegue perché non hai fatto quello che ti era stato ingiunto, mentre il dovere che ti era stato imposto era causa di vita per il mondo. Ti sarà presto inflitta la punizione di Dio. Questa epistola fu rivelata nel 1869 e dopo un anno le fondamenta della sovranità di Napoleone furono totalmente sradicate. Fra queste epistole ce n'era una molto lunga, indirizzata allo scià di Persia. Fu stampata e divulgata in tutti i paesi. Questa epistola fu rivelata nel 1870. In essa Bahá'u'lláh chiedeva allo scià di Persia di essere gentile con tutti i suoi sudditi, invitandolo a dispensare la giustizia, consigliandolo di non fare distinzione fra le religioni, incaricandolo di trattare alla stessa maniera gli ebrei, i cristiani, i musulmani e gli zoroastriani, e di porre fine all'oppressione imperante nel suo paese. In quel tempo gli ebrei erano duramente oppressi in Persia. Bahá'u'lláh raccomandò di essere giusti con loro, dicendo che tutti i popoli sono servi di Dio e che agli occhi del governo essi dovevano essere stimati alla stessa stregua. Se non sarà praticata la giustizia, se queste oppressioni non saranno rimosse e se tu non obbedirai, ti perderai nel nulla. Devi riunire tutti i dotti e poi convocarmi. Sarò presente. Poi addurrò dimostrazioni e prove della mia validità. Mostrerò la mia prova e farò qualunque cosa tu chieda. Sono pronto. Ma se non si presterà attenzione a questo libro, anche tu sparirai, come i sovrani che sono scomparsi. Lo scià non rispose a questa epistola della perfezione benedetta. Allora Dio distrusse le fondamenta della sua sovranità. Fra coloro ai quali Bahá'u'lláh scrisse, ci fu il sultano di Turchia. In essa egli lo biasimò. In verità mi hai incarcerato e hai fatto di me un prigioniero. Immagini che il carcere sia per me una rovina, un'umiliazione? Questa prigionia è per me una gloria, perché si trova sulla via di Dio. Non ho commesso crimini. Ho ricevuto questa tribolazione per amore di Dio. Perciò sono molto felice, pieno di gioia. Ma tu aspetta, Iddio ti manderà una punizione. Riceverai un castigo. Tra non molto vedrai quali ordalie scenderanno su di te come una pioggia e scomparirai. E così è stato. Egli inviò messaggi anche agli altri re e alle altre teste coronate della terra, invitandoli tutti all'amore, all'equità, alla pace internazionale e all'unità del genere umano, affinché l'umanità si unisse e andasse d'accordo, affinché i conflitti, le guerre e le sedizioni svanissero, affinché le animosità e le inimicizie cessassero e tutti servissero l'unico Dio. In breve, due re andarono contro Bahá'u'lláh, lo scià di Persia e il sultano di Turchia. Essi lo imprigionarono nella fortezza di Acca per spegnere la sua luce e sterminare la sua causa. Ma Bahá'u'lláh, mentre era in prigione, scrisse loro dure lettere di biasimo. Dichiarò che la prigionia non era un ostacolo per lui. Disse: «Questa prigionia sarà lo strumento della promozione della mia causa. Questa prigionia sarà un incentivo per la disseminazione dei miei insegnamenti. Non me ne verrà alcun danno, perché ho sacrificato la mia vita, ho sacrificato il mio sangue, ho sacrificato i miei possedimenti, ho sacrificato tutto e per me questa prigionia non è una rovina». E come aveva dichiarato, così avvenne. In prigione egli issò la sua bandiera e la sua causa si diffuse in tutto il mondo. È arrivata in America. Ora la causa di Bahá'u'lláh si sta estendendo a tutte le nazioni della terra. Andate in Asia e dovunque viaggerete troverete Bahá'í. Andate in Africa, in Europa, vi troverete la causa di Bahá'u'lláh. In America sta appena incominciando a crescere e a diffondersi. Questi due re non hanno potuto far niente per tener testa a Bahá'u'lláh. Ma per suo tramite Dio è stato capace di distruggere entrambi. Anch'io ero in prigione. Dio mi ha tolto le catene dal collo e le ha messe attorno a quelle di Abdul Hamid. È avvenuto all'improvviso, non nel corso del tempo, in un attimo, per così dire. nello stesso momento in cui i giovani turchi hanno dichiarato la libertà, il Comitato dell'Unione e del Progresso mi ha liberato. Mi ha tolto le catene dal collo e le ha messe al collo di Abdul Hamid. Quello che egli aveva fatto a me è stato fatto a lui. Ora la posizione si è rovesciata. Egli passa i suoi giorni in prigione, come io ho passato i miei nella prigione di Acca, con questa differenza: che io ero felice in prigione, ero esultante perché non ero un criminale. Mi avevano messo in prigione sulla via di Dio. Ogni volta che ci penso che ero prigioniero sulla via di Dio, sono colto da una grande gioia. Abdul Hamid sta ora scontando la pena per le sue azioni. È in prigione per i peccati che ha commesso. Questo è il castigo per le sue azioni. Ogni ora egli è nuovamente mortificato e la sua ignominia si rinnova. Egli vive in grande dolore e disappunto, mentre io sono in perfetta felicità. Ero felice, perché sia lodato Iddio, ero prigioniero per la causa di Dio. La mia vita non era stata sciupata, era stata spesa al servizio di Dio. Nessuno di coloro che mi vedevano si immaginava che io fossi in prigione. Mi vedevano nella massima gioia, nella gratitudine e in salute, incurante della prigione. Abdul Baha.